Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:39 minuti, si apre la puntata di oggi di Dillo a Controradio. Le vostre segnalazioni, le nostre ricerche, risposte, cercando di condividere anche problematiche che possono sembrare di singoli, ma che in realtà poi possono interessare una collettività o smuovere anche poi impegni sul fronte istituzionale che servano anche in altre occasioni. Allora, vediamo subito tutti i riferimenti, come ci diceva la nostra sigla, il 342 81 04 111, il nostro numero WhatsApp. Dillo a Controradio, @controradio.it, poi chiamate anche o scrivete durante la settimana anche ad altri numeri, ad altre mail, in qualche modo ce le fanno recapitare, come è avvenuto questa settimana con una telefonata all'ufficio pubblicità. La nostra Giulia Bonin si è attivata e la ringraziamo. Ma partiamo da una segnalazione che ci è arrivata da un'ascoltatrice residente a Soffiano, parliamo di Firenze, che vogliamo condividere con voi così da poter capirci di più e cercare, insomma, di trovare una soluzione. Salutiamo dunque Miria, ben trovata, buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie per l'interessamento.
Allora Miria, prendiamo in carico una vicenda che in realtà ha coinvolto dal punto di vista della cronaca anche giornalistica e del territorio molte persone. Stiamo parlando degli allagamenti dei mesi scorsi, in particolar modo in questo caso si parla, se non erro, dell'evento alluvionale del 14 marzo scorso.
Sì. Sì, è stato il secondo, quindi successivo al primo, che era il 28 di gennaio. In quel caso è stato un allagamento contenuto, diciamo, ma il 14 marzo, come sappiamo tutti, è stata una giornata non felice per un sacco di situazioni, luoghi, eccetera. Noi abbiamo avuto un allagamento pesante, cioè diciamo pure un'alluvione. E siamo riusciti a non avere danni negli appartamenti. Io abito al piano terreno, per esempio, sto qui di casa al piano terreno, e l'acqua non è entrata in casa. Ecco, questo è un dato, diciamo, il dato favorevole. Però tutto quello che era nel sottosuolo, nei garage, nelle cantine è andato perso. E ci sono danni materiali ingenti, come automobili, moto, eccetera, e poi tutte quelle cose che negli anni, si sa come va, si accumulano, no? Qualcosa che non serve in casa, che poi in realtà alla fine non era così, e comunque fondamentalmente tanti anni di ricordi. Ecco, nel mio caso.
Ecco, infatti, anche il valore affettivo, no? Ma ne abbiamo parlato, come quando abbiamo raccontato delle operazioni subito dopo l'esondazione del Rimaggio a Sesto Fiorentino, Campi, Bisenzio. Ma insomma, l'elenco sarebbe lungo. Però qui c'è una prospettiva futura che preoccupa ulteriormente, perché a partire da il caso specifico del 14 marzo sono state fatte delle richieste precise per avere risposte in termini di sicurezza e manutenzione. Stiamo parlando di una via Arnoldi in particolare a Soffiano.
Esatto, io sto parlando con voi proprio da casa. Io abito appunto in via Arnoldi al 6A2. E abbiamo in questo contesto un contesto verde ai piedi della collina di Bello Sguardo, confiniamo con un terreno, grandissimo terreno, in gran parte non coltivato, a cui non viene fatta manutenzione. Quindi nel caso di un terreno si parla di tagliare l'erba, si parla di tenerlo attivo e in grado di assorbire situazioni come questa, cioè di una pioggia intensa. Ci siamo rivolti al comune subito, già la prima email è partita il 22 di marzo, perché prima avevamo contattato amministratore, proprietà, eccetera eccetera. Dal 22 di marzo abbiamo iniziato questa ricerca, quindi una denuncia di quello che era successo. Piano piano ci siamo informati, abbiamo con più attenzione abbiamo guardato che cosa avevamo di fronte. ci siamo rivolte al quartiere, al presidente Tormentoni, che è venuto di persona a fare un sopralluogo e ha potuto constatare lo stato delle cose qui, e poi all'ambiente, poi abbiamo scritto alla viabilità, poi
insomma
abbiamo...
vi siete mossi con tutti i canali possibili presso gli organi preposti, avete ricevuto degli impegni, avete ricevuto anche delle risposte in termini di manutenzioni che sarebbero state effettuate, ma cos'è che non vi tranquillizza ancora?
Non tranquillizzano i tempi, Chiara, il problema è questo, che il passaggio di comunicazione fra un ente e l'altro è lentissimo. E, talvolta trovi persone che ti rispondono e ti dicono: ma non me ne occupo io, lei si deve rivolgere a... E io ho un blocco appunti dove ho scritto tutti i passaggi che ho fatto e le telefonate che ho fatto, e mi rendo conto che mi stanno rimandando a una persona a cui avevo telefonato già una settimana prima.
È una sorta di gioco dell'oca in cui insomma ci siete voi nel mezzo.
È così, Chiara, cioè non a noi sembra semplice risolvere questa cosa, ma evidentemente ci mancano degli elementi. Abbiamo piano piano siamo riusciti a capire a chi appartengono questi terreni e quindi parrebbe una cosa, diciamo, relativamente facile da fare, cioè chiedere a queste persone di fare quello che la legge è proprio regola e dice rispetto a queste cose. Quindi chi ha un terreno che confina in questo caso con un condominio grande come il nostro, bisogna che abbia l'accortezza di pulirlo, di tenere... Qui c'è un fossato, cioè il nostro problema è stato quello di un fossato mai pulito che non ha ricevuto una goccia d'acqua. Quindi gli altri...
Mi siete rivolti anche al consorzio di bonifica?
Anche è stato contattato anche il consorzio di bonifica. Allora, ti dico anche esempi. Non ieri, l'altro ieri, quindi lunedì, è stato contattato il consorzio di bonifica e hanno aperto anche loro questo caso, diciamo, no? Quindi c'è una richiesta che loro hanno classificato essere in media criticità, e quindi ci aspettiamo anche un qualcosa da loro, così come ha fatto la forestale. La forestale è intervenuta, altro sopralluogo accurato, e poi adesso dobbiamo capire che cosa hanno pensato di fare.
In qualche modo ci state chiedendo, in conclusione, Miria, di fare pressione per avere queste risposte a fronte di prese in carico che a parole negli atti sono state effettuate, ma che devono avere un riscontro concreto.
Bisogna passare all'azione, cioè deve succedere qualcosa di pratico, perché noi piano piano, ma con difficoltà, si sta cercando di superare tutta questa situazione. E, il nostro problema è quello di tutti, cioè pensiamo che se non si interviene una situazione del genere si possa ripetere.
È chiaro.
Capisci? E non sappiamo a quel punto di quale entità potrebbe essere, perché noi siamo passati dai 50 centimetri del 28 di gennaio a 1,70 m del 14 di marzo. Quindi in realtà non si sa che cosa può succedere dopo se non viene fatta questa, non viene fatto questo intervento sui terreni. Tutti hanno detto la stessa cosa, che c'è questo problema. Tra l'altro la collina qui è, dal punto di vista idrogeologico, pare essere un punto piuttosto fragile, capito? Quindi cioè, noi ci aspettiamo che a questo punto, che veramente abbiamo fatto...
Certo, è chiarissimo, il percorso ce l'ha illustrato in maniera articolata e circostanziata. Vedremo di attivarci e di ottenere dei feedback che insomma possano dare delle risposte in più. Nel frattempo arriva un messaggio al 342-8104-111. Soffiano, il 5 maggio, a causa di una grondaia intasata dalla risulta dei lavori fuori alla facciata, è iniziato a piovere all'interno del nido Koala Rosso, privato convenzionato con il comune. I bambini sono stati rimandati a casa e per fortuna non ci sono stati ulteriori problemi. Una testimonianza aggiuntiva. Grazie a Miria, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, ciao, ciao Chiara, buona giornata, ciao.
Un'ultima segnalazione alle 8.49, prima di chiudere questa finestra di Dillo a Controradio del mercoledì mattina, dicevamo di Maria che ha telefonato nei nostri uffici questa settimana per denunciare una chiusura di una strada tra Campi e Prato nella zona del centro commerciale che creerebbe disagi a due palazzine che rimangono isolate. Maria, ti contatteremo per cercare di capirne di più e occuparci della questione. Torelli si ricomponga, le 8.51 minuti, un po' di musica di stacco ci vuole tra una segnalazione e un'altra, perché qui torniamo su temi caldi, quelli di Salviamo Firenze. Ben trovato a Massimo Torelli.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Domanda secca, ma state alzando veramente i toni in maniera così, tra virgolette, pericolosa? Siete dei vandali, dei tasterini, delle keybox? Vicini ai nostri microfoni anche ieri l'assessore comunale ha ribadito la sua posizione espressa durante la seduta del consiglio. Dobbiamo riportare il tutto a una pacata dialettica, oppure state continuando e volete sollecitare l'amministrazione perché davvero si passi a dei controlli efficaci, concreti?
Io penso che noi siamo sotto i livelli della pacata dialettica, perché in una città in cui centinaia di famiglie e di persone vanno via da questa città perché non riescono a pagare gli affitti, dove ci sono prezzi delle case a cifre folli, in 4 mesi ogni tanto vengono messi dei tasterini, vengono fatti dei flash mob, vengono fatte delle cose per attirare l'attenzione, e questo sarebbe alzare il tono. Io penso che i vicini abbiano un notevole senso dell'umorismo, non lo so, è abbastanza imbarazzante, perché il fatto vero è che noi siamo, anche grazie alle radio, ai mezzi, a Controradio, a chi segue questo tema, siamo una campagna di sensibilizzazione. Non c'è un movimento. Il movimento sarebbe chi va via si organizza. Mancano i soggetti che vengono espulsi da questa città. Cioè, i vicini, a proprio il timore del conflitto, ma anche del disturbo, lo agita. Pensi a a essere minimamente coerente, e certamente lo farà, perché noi siamo qui per sollecitare l'amministrazione a lavorare
ma
bene.
Questa task force che è stata messa in campo, la si può chiamare tale?
Come si può dire, per ora, come si può dire, contano i numeri, da fino ad ora sono state fatte 2 sanzioni su circa 17.000 alloggi turistici, ma anche se fossero 10 il numero è bassissimo. Non si riesce a capire quanti sono stati i controlli fatti negli appartamenti. Voglio dire, se poi la task force è fatta da 10 persone che ci lavorano part time, voglio dire, sarebbe interessante ogni settimana, un po' come fanno, come fa l'assessore Giorgio, su quanti si sono registrati ora al portale per le ZCS e tutto,
facessero dei report.
Dei report, come si può dire? Noi siamo per spronarli a lavorare bene, perché non c'è cosa peggiore di un'amministrazione che dice che farà grandi cose e poi non le fa.
E quindi ribadite lo slogan di questo ultimo blitz che avete fatto sui tastierini: non siamo bischeri.
Non siamo bischeri, ma soprattutto ci piacerebbe che la nostra amministrazione, ma anche la nostra questura, perché in realtà la violazione del check-in riguarda, come si può dire, le norme, il testo unico di pubblica sicurezza, come si può dire, se proclama delle cose, faccia degli atti, non, a noi non interessano le multe, ma dimostri di controllare, così da far sì che le persone non lo facciano più.
Allora, con Massimo Torelli facciamo una sorta di rassegna stampa oggi in Viola Cerca Casa rispetto al tema degli affitti. Le Monde, Graffia Firenze, dalla Nazione, i loro palazzi agli affitti brevi, così i nobili creano la rendita. Insomma, il quotidiano francese Le Monde ha fatto le bucce a una situazione nella quale, dicono, gli aristocratici a capo delle principali società immobiliari ora collaborano con fondi esteri.
Ma questo è un fatto evidente a tutti, al di là dell'intervista del caso Fagnoni, degli Alessandri, che hanno il palazzo degli Alessandri, Borgo Albizzi 15, fra il 15 e il 17 c'era la famosa buchetta del vino con dentro il tastierino
che voi avete,
Lucky Boats, come si può dire, è evidente che ci sono qualcuno che ha venduto grossi lotti, perché c'è qualcuno che ha molti più soldi, e ora su Firenze arriva persone che hanno molti molti più soldi. Il fatto più interessante di quell'articolo è l'intervista che viene fatta dicendo: prima si guadagnava di più a lavorare, ora si guadagna molto di più così. Questo mi sembra l'aspetto che poi sta contaminando tutta la nostra città. Chi aveva l'appartamento di 40 metri quadri dice: io ho un piccolo pezzo di rendita. Chi ha di 60, io ho un po' di più. Chi ha 2 appartamenti, 3 appartamenti, sono tutti meccanismi di sgoccioli della rendita, senza accorgersi che poi i veri gruppi che fanno i soldi sono BlackRock, chi compra migliaia di metri quadri e fa investimenti per l'ultralusso.
E ci troviamo alle storie inverse, per cui c'è il giovane residente che ha un appartamento in Oltrarno, monolocale da 21 metri quadrati, le restrizioni mandano in fumo l'investimento. Che oso io, 21 metri quadrati non sono abitabilità.
Ma infatti questa bolla immobiliare, che c'è sempre qualcuno che c'ha l'amico e gli dice: io ho 20 metri quadri, ci guadagno 2000 euro al mese, allora lo compro anch'io, lo compro anch'io. Nelle bolle immobiliari poi succede, poi scoppia la bolla e qualcuno, generalmente più piccolo, ci resta sotto. Di conseguenza, però, fra questa persona che ha 21 metri quadri e tante persone che pagano 1200 euro per un bilocale, penso che dobbiamo stare per quello del per chi paga 1200 euro per un bilocale.
Torniamo sulla vicenda e la polemica Gucci, lo facciamo con un messaggio sonoro che ci è arrivato.
Sulla questione Gucci, Santo Spirito, ma ok, non va bene affittare e chiudere pezzi di città per soldi, ma quando vengono fatti eventi calcistici di grande livello dove si blindano città a spese pubbliche, non è anche quello un affittare la città per soldi?
Torelli, dove sta l'equilibrio, la virtuosità anche di eventi che possono, no, valorizzare la città?
Allora qui la base di partenza è questa logica della segretezza e dell'omertà, che è un cattivo metodo di amministrare la città. Perché se a tutti i residenti di Santo Spirito 2 mesi fa o 3 mesi fa, come quando sono stati informati gli esercenti, arrivava una lettera dicendo: weekend di fuoco, in quei 2 giorni, in occasione di pitti, verrà fatto questo e quest'altro, ci saranno i nostri vigili, i servizi, questo e quest'altro, ci scusiamo con voi, qualcuno vi sarebbe arrabbiato. io e altri avremmo polemizzato, probabilmente Montanari avrebbe scritto lo stesso articolo di polemica, ma ci sarebbe stata un'amministrazione che ha un approccio trasparente rispetto alla cittadinanza e alla residenza. Qui noi si arriva a lunedì, a 3 giorni prima, che improvvisamente scoppia la bomba, scoprendo che l'amministrazione non ha detto niente ai cittadini, ma che il cittadino l'ha scoperto perché gli arriva una lettera, una comunicazione riservata da parte della società che gestisce per Gucci l'evento. Voglio dire, è proprio questo stile di governo che avvelena i pozzi. E dico i pozzi perché noi abbiamo avuto un caso virtuoso. Publiacqua per un mese, grazie alla comunicazione, grazie al Controradio, grazie a tantissime, si è informato tutti i cittadini che lo scorso weekend poteva succedere un disastro, mancare l'acqua, tutto poteva succedere. C'è chi era preoccupato, ma questa informazione preventiva è servita. Poi la cosa di Santo Spirito c'è un aspetto più grave. C'è qualcuno che non viene informato, il residente. C'è qualcuno, io cittadino di Firenze, che potrei fissare con degli amici, dei parenti, andare a fare 2 passi in centro e non ne so niente. C'è qualcuno, gli esercenti, che viene informato preventivamente con il vincolo del silenzio in cambio di avere soldi. Questo è proprio un meccanismo che devasta una logica di collettività.
Ci torneremo su questo e anche sul l'effetto donazione della grande grifo, del grande marchio.
L'effetto donazione è pericoloso, perché allora ci potrebbe essere Musk che arriva e dice: io dono ancora di più. Come si può dire? Se uno le vuole accogliere le cose, le accoglie. Se uno le vende, le vende. Quindi va trovato l'equilibrio, perché ci può essere sempre qualcuno che casomai arriva a Firenze e offre un pezzettino.
E sappiamo Firenze quanto sia appetibile, no? Da questo punto di vista. E non solo in Viola Cerca Casa, siamo in conclusione, però vogliamo lanciare una prospettiva di mobilitazione, perché voi mi andate fuori dal capoluogo toscano, vi spostate adesso, Torelli ci dirà dove, andando non a guardare il dito ma a guardare la luna.
Noi faremo un fine maggio con molti appuntamenti che via via comunicheremo, anzi cercheremo di coinvolgere la radio. Un aspetto importante è che dare una risposta a una domanda che tutti noi facciamo: ma tutte queste persone che arrivano dalla mattina alla sera, arrivano in pullman, parcheggiano in pullman, stanno a Firenze 5 ore e ripartono, da dove arrivano? Mediamente arrivano dal porto di Livorno, perché il porto di Livorno è diventato uno degli hub centrali delle crociere. E un giorno, il 25 maggio, ci saranno 5 navi da crociera a Livorno, circa 28.000 persone, e andiamo lì insieme a chi di Livorno contesta questa deriva, che è una deriva pericolosa, perché c'è un aspetto: ogni nave da crociera inquina ogni giorno quanto 1 milione di macchine. Noi siamo qua una città molto attenta, scudo verde, immaginiamo che quando noi si va a fare il weekend al mare stiamo accanto a 5 milioni di macchine accese.
E quindi Salviamo Firenze va in tour.
Va dove serve, sì, anche in tour, ma va dove si serve, non solo per piacere.
Sulla costa, per accendere un riflettore su una situazione che è direttamente connessa alla gestione
del territorio. Noi ragioniamo sempre solo dell'aeroporto, non ragioniamo che in realtà c'è tour operator che segnalano che ci sono delle navi, dei percorsi, delle crociere del Mediterraneo che fanno Palma di Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Genova, Firenze. Quando uno lo vede dice Firenze. E poi dopo capisce, però meglio andare a Livorno che a Pisa, fatemi fare un tocco di fiorentinità.
Ci organizzeremo per darvi notizia di questa trasferta sulla costa. Viola Cerca Casa termina qui, noi ci riaggiorneremo anche con Massimo Torelli. Grazie per essere stato con
noi. Grazie a tutti e a tutti, grazie Chiara.